i piccoli editori sono poi i protagonisti questa volta a Torino, per cui con diciamo Mr. X Lorenzo, che fa parte di una compagnia editoriale, anzi è il nome tutelare di una compagnia editoriale torinese, che si trova al Salone proprio in questi giorni, vorremmo cominciare a parlare magari innanzitutto della reale partecipazione che può aver misurato nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi. Ci senti? Ci senti?
Sì, ti sento, Adriano, anche se uno dei problemi che non sono stati risolti dall'ultima edizione del Salone, nonostante quello che ci hanno detto, è l'insonorizzazione, per cui adesso sta montando il solito brusio della mattina con le scolaresche in sottofondo, quindi ti devo chiedere di parlare un po' più forte. Comunque la domanda l'ho sentita. Dunque, per quanto riguarda l'affluenza, sicuramente noi che siamo reduci anche dalla Fiera di Milano, l'impatto è stato molto diverso, diciamo che è stato in linea con quella, come sensazione, con quella degli anni scorsi, nel senso che la mattina del qui ci sono le scolaresche, quindi in effetti c'è molto movimento, e la sensazione, quindi le facce, diciamo, degli espositori immediatamente erano soddisfatte, la sensazione era che ci fosse
al contrario di quelle di Milano, insomma.
A Milano invece, appunto, uno dei tanti flop era stato proprio quello del rapporto con le scuole, quindi le mattine infrasettimanali erano state veramente una cosa desertica, quindi questo primo colpo, diciamo, anche dal punto di vista dell'immagine è sicuramente riuscito. Non ho visto proprio le code fuori, però comunque bisogna dire che insomma non era assolutamente una giornata desertica.
Sì, nonostante gli entusiasmi dei vari Culicchia e compagnia briscola. Ecco, ovviamente il paragone è quello su cui si fonda tutto quanto il media mainstream in questi giorni, però sarebbe più interessante magari vedere qual è stato il flop delle grandi aggregazioni editoriali, perché a questo punto, visto che loro hanno voluto tenersi fuori e non ci sono, e anzi sulla stampa di oggi c'è scritto che i piccoli editori si sono spartiti gli spazi più ambiti, quelli di Mondazzoli, GSM e simili.
Sì, senz'altro si nota, che perché è impossibile non notarlo, che mancano almeno due grandissimi stand, che sono appunto quello del gruppo Mondadori e Rizzoli, Mondazzoli, e quello del gruppo Mauri, Sansoni, Gems, che a suo tempo hanno molte sigle, che sono i due gruppi che hanno fatto la battaglia più decisa per uccidere il Salone di Torino, per fare la Fiera a Milano. In realtà invece altri due gruppi, dei quattro principali, cioè Feltrinelli e Giunti, ci sono con degli stand insomma ragguardevoli, però è vero che la sensazione comunque complessiva è quella di una, un po' più di dispersione, quindi ci sono, secondo me, l'impressione che ci siano editori medi che si sono fatti lo stand quest'anno un po' più grande, proprio perché intanto le tariffe che hanno fatto erano molto agevolate quest'anno, c'è poco da dire, insomma su questo è stato un altro colpo su cui possiamo discutere, insomma come ci si è arrivati, ma comunque in effetti hanno agevolato in maniera così decisa dal punto di vista economico la partecipazione dei piccoli medi, che i medi si sono anche permessi degli stand mediamente più grandi, e questo in effetti fa un effetto un po' diverso rispetto agli altri anni, insomma gli altri anni c'erano forse più questo confronto tra i grandissimi e tutti gli altri, quest'anno invece c'è un po' più di differenziazione dai piccoli stand, quelli che andavano via 1000 euro e che hanno portato al Salone in effetti molte piccole realtà editoriali che probabilmente altrimenti non ci sarebbero venuti, e invece appunto quelli medi e poi anche alcuni quelli grandi, come ho detto prima.
Questa è già una discontinuità. Noi nell'approfondimento precedente ci siamo occupati del SUC, quello vero, quello che era al Balloon e che vi è stato spostato dalla ditta, e abbiamo pensato bene di fare questo paragone con quest'altro SUC inventato da Cornero e Pezzana. Ecco, questa era una discontinuità. C'è una qualche continuità che tu ravvedi nell'edizione attuale con quella precedente? Come ci siamo arrivati a questi prezzi scontati, i rapporti con i piccoli editori? Perché poi appunto abbiamo chiamato te perché sei un editore indipendente, cosa rarissima nella realtà, e quindi
volevamo capire. Certo, appunto, immagino che non tutti gli ascoltatori abbiano avuto la voglia di sorbirsi tutte le varie polemiche che risalgono qualche mese fa. Sintetizzando, appunto, quando si è manifestato in maniera irreparabile il blitz dei milanesi a luglio scorso, si è compattato il sistema Torino attorno a quel punto alla nuova sindaca e invece all'immarcescibile governatore o presidente, non mi ricordo più come si dice, della regione, e che hanno appunto elaborato una strategia di resistenza a tutti i costi, che comprendeva anche il fatto appunto di far capire agli editori che le condizioni quest'anno sarebbero state irresistibili e quindi non avrebbero potuto mancare. Soltanto quello probabilmente non avrebbe fatto, non sarebbe bastato, nel senso che il rischio a quel punto era di fare una fiera per piccole realtà, comunque a carattere provinciale, o comunque insomma l'immagine ne avrebbe patito comunque molto. Invece, in effetti, insomma, specialmente gli scontri che ci sono stati all'interno dell'AIE hanno fatto sì che non tutti gli editori hanno seguito, diciamo, il pensiero dei milanesi, e tra l'altro poi se voi ne parliamo, ieri si è parlato moltissimo qui al Salone di cosa sarà di quel personaggio di Federico Motta che ha voluto più di tutti gli altri la Fiera Milano e che probabilmente non verrà ricandidato, questo lo posso, cioè non verrà rieletto, questo lo posso anticipare.
Avendo quindi, perso.
Insomma, in effetti l'operazione mediatica che è stata messa in piedi qua a Torino, facendo appello a tutte quante le risorse, dalle banche alle fondazioni di ogni genere, anche narrazioni jazz, come avete visto, è stato riconvertito a supporto del Salone, insomma la parola d'ordine era che non passeranno, e in effetti al momento si può dire che questo tipo di discorso, che a me personalmente tocca fino a un certo punto, francamente non mi emoziono per il provincialismo torinese a questo punto di vista, però oggettivamente questo potranno sicuramente farci dei titoli, si sta già facendo, immagino, io non ho visto la rassegna stampa, ma mi immagino il trionfalismo alleggerà in maniera totale sulle...
Ecco, più pagine,
almeno quelle locali di stampa pubblica.
Sì, infatti, no, inguardabili. Ecco, più nella sostanza, come poi piace a noi, si è sentito in questi giorni, in questi ultimi tempi, che i librai indipendenti si stanno consorziando cercando di superare il monopolio della distribuzione, che questo potrebbe davvero essere messo in crisi nel momento in cui anche gli editori indipendenti riuscissero a formare una specie di consorzio piuttosto forte.
Certo, questo è uno dei grandi temi. Allora, quello che è successo a Torino, che è molto interessante, è che 25, mi sembra, librerie indipendenti si sono consorziate e hanno quindi costruito una cosa giuridicamente, che non è solo un'associazione, che quella siamo, tra virgolette, capaci
di... I colti,
di,
no?
Ma è qualcosa di più, perché significa stabilire delle cariche, significa metterci dei soldi e via discorrendo. L'occasione è stata ovviamente, questo ovviamente per me, ma in realtà la gente forse non lo sa, è che qui al Salone, tra le tante cose che hanno fatto, ribadisco nei mesi scorsi, per essere sicuri di che la cosa funzionasse, per la prima volta dopo anni che lo chiedevano inascoltati, i librai sono stati coinvolti nell'organizzazione del Salone, e i librai indipendenti, soprattutto, e quindi per fare questo hanno dovuto consorziarsi formalmente. Questa è stata la spinta per fare questo passaggio formale, che ha lasciato morti e feriti sul campo, perché non tutte le librerie erano d'accordo, potete immaginarvi, insomma, da personaggi come Rocco Pinto, come l'ha vissuta. Alcune librerie hanno cercato di spacciarsi per indipendenti, anche se non lo erano, pur di farne parte, insomma, vi risparmio i dettagli. Comunque l'operazione è andata in porto, ne sono molto contento, soprattutto per il presidente e poi l'anziano del gruppo, Paolo Balsi di Comunardi, che tutti conosciamo, e che, devo dire, è ringiovanito di 10 anni grazie a questo risultato che
entusiasta. Ha riuscito
a portare a casa. Io, quando sono intervenuto, tra l'altro, proprio alla cerimonia di celebrazione della nascita del consorzio al Circolo dei Lettori qualche giorno fa, ho detto proprio quello che hai detto tu, e cioè sarebbe bello se anche gli editori indipendenti prima o poi riuscissero a fare, o essero, gli arrivasse un calcio in culo che li costringesse a fare e spingesse a fare una cosa di questo genere. In realtà la cosa è molto più complicata, nel senso che ci sono già due associazioni di editori indipendenti, ognuno un po' figlia dei personalismi, dei localismi vari. All'interno dell'AIE c'è il gruppo dei piccoli editori, che a sua volta fa una battaglia per cambiare l'AIE piuttosto che per fondare altre associazioni, quindi la situazione è ancora molto fluida, e al momento non vedo l'orizzonte una capacità aggregativa di editori che per natura sono indipendenti, convinti ognuno della bontà delle proprie scelte, eccetera. Lo sono anche i librai, se ci sono riusciti i librai vuol dire che non è impossibile che ci riescano anche gli editori.
Sì.
Al momento non è un tema che insomma si troverà concretezza prossimamente.
Sì, se ce l'hanno fatta i bottegai, insomma, i professionisti dovrebbero. Ecco, un'ultima cosa, poi se hai altro da aggiungere, c'è ancora un po' di tempo. Molti appunto dei campanilisti locali temono che, come sempre, Milano, oltretutto a questo punto con il dente avvelenato, cerchi comunque di sottrarre la kermesse, creando di nuovo una cosa tipo mito settembre musica.
Certo.
Hai sentito qualcosa del genere aggirandoti?
Sì, assolutamente, questo è sicuramente uno dei temi di cui discuteremo prossimamente. Ci sono molte variabili per capire che piega potrebbe prendere la vicenda. Uno, intanto appunto, al di là dei trionfalismi locali, secondo me la formula di questo salone, continuo a pensarlo, non è sostenibile nel tempo. Qui dentro ci sono 4 milioni di euro pubblici, di soldi dei contribuenti, per tenere in piedi questo baraccone che ogni anno, vediamo cosa succederà quest'anno, ma ogni anno chiudeva anche in perdita, per cui bisognava poi che intervenisse dopo, almeno promettendo dei soldi alle banche, perché poi le banche mi mettono i soldi e si fanno pagare gli interessi, ovviamente.
Certo.
Ma io penso che una cosa di questo genere, insomma, vada comunque ripensata nella governance, come si dice oggi, e non si possa pensare di, solo perché è andato bene, perché andrà bene questa 30ª edizione, andiamo avanti così, perché ci schiantiamo la prossima volta, se non tre due volte. E non si può sempre fare l'appello al patriottismo piemontese per riuscire a salvare una situazione di questo genere. Quindi questo è un elemento. Se ci sarà capacità e consapevolezza di vedere anche i limiti enormi che ha una kermesse di questo genere qua a Torino. La seconda questione è cosa succederà nell'AIA, appunto. Come ti ho accennato prima, Federico Motta ha scontentato moltissimi ed è emerso un candidato alternativo di cui si può fare il nome, ma comunque l'ha rifatto lo stesso, che è quello il parlamentare del PD, ahimè, che ha proposto la legge sul libro, che ha formulato la legge sul libro, quindi Riccardo Franco Levi, detto Franchi o Ricchi, non mi ricordo più, per gli amici, che è in effetti una figura che è riuscita a raccogliere il consenso molto, molto vasto. Ieri ho avuto anche occasione di incontrarlo, è un classico politico molto abile nelle mediazioni, però oggettivamente rispetto all'arroganza di un Motta che, dire, mi leggevi chiaramente in faccia che non ne poteva fregare di meno di quello che gli stavi dicendo, questo almeno ti dà l'impressione di starti ad ascoltare, e sarebbe comunque in effetti un cambio per sotto molti aspetti significativo. Poi la struttura dell'AIA difficilmente si farà ribaltare così. Però questo cosa avrà delle conseguenze sicuramente anche sulla vicenda delle fiere, dei saloni, perché la posizione di Motta era talmente intransigente che ci poteva solo litigare, invece può darsi che si aprano gli spiragli. Io capisco benissimo che la formula alla mito faccia venire i brividi a tutti quanti da questa parte del Sesia, però oggettivamente bisogna mettersi a tavolino, anche trattando dalla posizione di forza che deriva dal fatto di aver clamorosamente vinto la sfida con Milano. Però pensare che allora adesso andiamo avanti per la nostra strada, come il discorso che ovviamente qui aleggia del tipo abbiamo vinto e quindi vinceremo e quindi andiamo avanti così, secondo me è molto pericoloso, è molto miope, e insomma spero che ci sia da qualcuno dei protagonisti la capacità di pensare e ripensare la cosa in maniera che insomma sia davvero una cosa un po' più sostenibile e anche, devo dire, francamente più utile al mondo dell'editoria, perché che poi questo evento sia così utile al mondo dell'editoria,
ecco,
per me rimane comunque
un segreto. Sì, infatti era questo che con cui mi sarebbe piaciuto concludere, infatti con questo concludiamo, perché sono le 10:43 e se non hai altro di...
Scusa, questo tuo pezzo qui me lo sono perso perché è arrivata in questo momento
una truppa cammellata, infatti, solite truppe cammellate delle scuole che fanno il successo, che fanno il successo del presunto della kermesse. Grazie.
Figurati.
Ci sentiamo.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao.